ovvero l'approfondimento di Radio Firenze Viola ogni settimana, quest'oggi straordinariamente posticipati al giovedì, seguendo quelle che sono state le vicissitudini anche in Serie A. Giulio Dini,
ben ciao, ritrovato. Buonasera, ormai siamo ad uno scanner da asporto. Io sono un rider oggi di giovedì, domani l'altro è venerdì. L'altra volta si è fatta venerdì, l'ultima.
Sì.
Venerdì.
E anche la prossima settimana con il Siviglia di mezzo.
Si starà a vedere.
Vediamo un po'. Detto ciò, oggi puntata particolare, perché parliamo dell'evoluzione di quello che è il gioco che io considero ancora il più bello del mondo, ma che inevitabilmente, no, deve farsi delle domande, deve confrontarsi con la contemporaneità e quindi anche con i gusti che mutano. Ti torna?
Allora, sì.
Perché intendiamoci... Cosa intendiamo per evoluzione?
Mi torna, la possiamo portare questa considerazione su due piani distinti. Il primo, la cui risposta comunque è più immediata, è se il calcio anche a livello mondiale sia tuttora lo sport principale, e la risposta è assolutamente sì. Quindi da questo punto di vista
è ancora il più seguito
okay. Di gran lunga
è anche il più praticato.
Allora, no, è più praticato, non lo so, perché credo che la pallavolo sia uno sport praticatissimo.
Ma va?
Davvero, la pallavolo tantissimo, assolutamente. E soprattutto
perché?
Perché
si arrabbia qualcuno immediatamente.
Finiremmo poi con un'accusa di sessismo,
sì,
ma
per carità,
al direttore, ma sicuramente è uno sport praticatissimo.
Sono limitato io.
Donne. Le donne a palla in tutto il mondo. Quindi la pallavolo è praticatissima. Ora abbiamo dato all'inizio di Scanner questa informazione al direttore, sulla quale il direttore stanotte avrà modo di fare le proprie
riflessioni.
Ma il secondo piano è se effettivamente questo sport, il nostro calcio, sia destinato a proseguire il suo cammino. E così come lo conosciamo, l'abbiamo conosciuto, anche se diciamo nell'arco della nostra vita abbiamo visto cambiamenti che comunque sono stati significativi. Partirei con le sostituzioni, perché se non sbaglio negli anni 70 la sostituzione era una, il passaggio al portiere, il portiere poteva prenderle con le mani. Qualcosa è cambiato, però facevo anche questa riflessione mentre venivo alla radio. Allora, il calcio è uno sport che è nato a livelli nazionali alla fine dell'Ottocento, i primi 20 anni del Novecento.
Sì.
Va bene? Ma aspetta, poi mi contesti. Allora, comunque, fammi arrivare alla fine.
Città
alla fine nel 26.
Si giocava. Del calcio.
Va bene.
Molto prima.
Però guardiamo alle generazioni.
Va bene.
Allora, sono stati tifosi di calcio i miei nonni, cioè quelli nati all'inizio del Novecento.
Sì.
Poi sono stati tifosi del calcio i loro figli, cioè i miei genitori. Va bene, quelli nati tra il 1930 e il 1940. Sono tifosi del calcio i miei coetanei, quelli nati tra i 60 e i 70.
Sì.
Sono tifosi del calcio i nostri figli, va bene, quelli nati tra i 90 e i 2000.
Poi,
2030?
Che è successo? Poi che sta succedendo? Cioè,
la domanda è: sarà lo stesso per il 2030? O questo mondo che sta impazzendo e con queste accelerazioni in tutte le direzioni ce lo sconvolgerà questo gioco, che cioè continuerà ad essere uno spettacolo? A me viene, ora l'ho fatta lunga come premessa, però volevo che ci ascoltava e ci seguisse, e un po' mi è venuto in mente come il parallelo che si potrebbe fare tra il film e la serie TV.
Bello.
E tanti che dicono: ah, bello questo film, però, cioè, Zarola, cioè, qua, due ore e venti, cioè, che focio. No, poi tutti ti dicono: non ho tutto questo tempo.
Fammi vedere una puntata di un'ora, magari.
È così che nasce, no? Allora si entra dentro l'argomento di oggi attraverso questo parallelo. Il calcio come TV, come cinema, un bel film al cinema. E punto interrogativo, assisteremo a un'evoluzione come abbiamo avuto nell'intrattenimento per le serie TV? È questa la domanda di oggi, a cui daremo tante risposte.
Mi fai venire in mente qualche puntata che avevamo dedicato alla Superlega, Giulio, perché andando a scavare, no, ti ricorderai, sui vari punti di partenza della Superlega c'era anche uno studio su quelle che erano, no, le attenzioni, il pubblico, l'audience, ma anche la stessa attenzione nell'arco dei, sì, 90 minuti. Io mi ricordo che emerse tutta una serie di studi secondo i quali, per esempio, i giovani, no, volevano subito seguire gli highlights e così via. Possibile?
No, assolutamente così, ma è questo il punto poi dove cercheremo di atterrare, e anche se parlare di utenza o comunque di follower o comunque di... andiamo comunque sugli appassionati. Sì. C'è stato nel 2020, quindi si sta parlando di poco tempo fa, anche perché poi 2 anni sono stati fortemente impegnati dal Covid, uno studio commissionato dalla ECA, che era presieduta addirittura da Andrea Agnelli, se non sbaglio, no? Si dice, le male lingue considerano lo studio che ha poi dato la spinta a quel tentativo di golpe calcistico con quella sterzata notturna verso la Superlega, perché le considerazioni che nascevano e che si traevano da questo sondaggio, da questo studio, imponevano chiamiamoli, i potenti del calcio del momento, che comunque avevano tante spese, ad andare un po' verso una direzione più commerciale, cercando di essere più seduttivi verso i potenziali appassionati, non solo, diciamo, come categorie anagrafiche, diciamo, generazionali, ma anche per quello che riguarda le aree geografiche. Lo diciamo spesso, no? Il calcio non si preoccupa di essere più bello o di essere più attraente. Oggi il calcio adesso si preoccupa di piacere a chi fino adesso non ci ha seguiti più di tanto, e quindi l'interesse del calcio, ma è anche reciproco se vogliamo, per l'Asia, leggiamo anche il grandissimo potere commerciale dell'India, che è tanto interessata al nostro calcio e ai nostri idoli del calcio, chiamiamolo, del calcio occidentale, è sicuramente una direzione che è stata intrapresa con questo studio. Quindi uno studio che cercava di individuare il fan of the future, cioè chi è, ecco, l'appassionato del domani.
Ma te come divideresti in categorie gli appassionati?
No, io non come li divido io, no, come li ha divisi,
cioè come sono divisi.
No, ma perché è buffissima questa cosa, perché ci sono due categorie alle quali possiamo pensare di appartenere noi, no? E noi chiamiamoci vecchi, no? Cioè sono i quelli che sono stati definiti i club loyalist, cioè quelli che seguono la propria squadra, che è una roba che a livello mondiale praticamente non va più di moda.
Il
no?
cosiddetto support your local team, sì, che a esatto. noi ci fa ancora un po' battere il cuore.
Anche ci fa parecchio battere il cuore, però noi siamo fuori campo.
Oh sì.
Cioè, se ti immagini la ripresa e la telecamera, ecco, noi ci stanno riprendendo, noi siamo fuori dal quadro. Poi, sempre tra quelli comunque parenti nostri, potrebbero essere i cosiddetti football fanatics, cioè sono quelli che sono appassionati del movimento.
Se c'è una partita la guardano.
Sì, sono il 25% della torta. Però sono appassionati a tutto tondo, cioè gli piace il calcio, lo seguono. Sono tanti amici miei, no, che dicono: ah, dove sei? Stasera
c'è Carpi Campobasso,
guardando Cittadella su Tirol.
Spettacolo,
in casa,
una partita
in casa o la Opaglia,
sì, cioè, sì. Ma, si sa come fare.
Ecco, sì, però sono coetanei miei, diciamo, cinquantenni, sessantenni. Poi si va in queste due categorie bellissime,
ecco,
e sono gli icon imitators, cioè sono quelli che si appassionano al singolo giocatore. Lascia perdere lo sport, lascia perdere la squadra.
Quelli che sono stati tifosi del Barcellona, del Paris Saint Germain, e ora sono tifosi dell'Inter Miami.
No, ma sono tifosi del calciatore.
E prima erano tifosi magari del Real Madrid, della Juve, e ora dell'Al-Hilal.
Esatto.
E quindi si sparano la Lega Saudita.
Questa è una categoria rilevantissima, gli icon imitators, ed è seguita in maniera abbastanza significativa da un'altra che è pazzesca, perché si chiama, ora io la dico in italiano, FOMO followers. I FOMO followers sono FOMO è un acronimo per Fear. Fear of missing out, cioè la paura di rimanere fuori dal discorso. E allora qui vi ho portato per mano verso da dove pensate, da dove siamo partiti, va bene, dalle generazioni. Ma rimanere fuori dal discorso, che cosa? È rimanere fuori dal discorso che si intavola in tutta questa miriade di chat, di social, va bene, dove i giovani, quindi la generazione dei giovani di adesso, si incontra in continuazione. Perché se voi avete un figlio ventenne più o meno, poi scoprirete che ha leticato con quello su Facebook, poi ha infilato dentro al gruppo di TikTok dove ci sono anche tifosi e altre squadre e hanno discusso. Su Instagram ha visto un'altra cosa ancora, la dichiarazione. No, quello non è Instagram.
Ma non le guarda più nessuno.
No, ora c'è quello dedicato apposta.
Quella passione lì va più di moda.
No, c'è quello dove ci sono le professoresse.
Ah, OnlyFans.
Ora c'è quello. Va bene? E poi ci sono anche, c'è la categoria dei tag along, cioè i partner, no? Ci sono quelli che seguono il calcio perché il proprio o la propria il proprio partner. Ma comunque la generazione tra i 13 e i 24 anni compone una fetta rilevantissima degli icon imitator e dei FOMO followers, cioè quelli che seguono perché se no si sentono tagliati fuori, hanno proprio paura.
E quindi bisogna andare incontro, come dire, anche a nuove esigenze.
No, che altro bisogna tenere conto del fatto che ci siano queste nuove esigenze, perché effettivamente se escludiamo le prime due categorie, se vogliamo chiamarle anche old fashion,
disuso.
E quelle altre sono delle categorie che direttamente con l'evento sportivo, con la partita, sai che si fa a domenica, si va allo stadio, ci si vede la partita, a che ora comincia? Alle 3, vabbè, insomma, mezzogiorno e mezzo, che palle, e ce n'è sempre meno, ce n'è sempre meno. Ora cerchiamo di non guardare sempre soltanto il nostro orticello, però qui si sta parlando di uno studio a livello mondiale, e a livello mondiale ci rendiamo conto nel 2020 che i giovani dai 13 ai 24 anni del 2020, quindi noi adesso abbiamo quasi dei trentenni, dei maggiorenni e dei trentenni, sì, perché del 2020 sì, avevano, ecco, dei maggiorenni. È gente che comunque le partite le segue o perché in gran parte, o perché gli piace quel giocatore lì, o perché gli piace chiacchierare con gli amici poi dei risultati e di fare le chat.
Cioè, di certo non comincia il lunedì a dire domenica c'è sta partita,
o comunque dirla, sicuramente non si alza al giramento di scatole se la squadra il lunedì, se la domenica la propria squadra del cuore ha perso.
Allora abbiamo bisogno, come dire, di un ospite che incarni sia da un lato la carta d'identità giusta, ma dall'altro anche che abbia le caratteristiche giuste per parlare del gioco e anche della passione. E Guido Dini, che è agente FIFA ma che ha anche un presente calcistico, direi che è l'ospite ideale. Guido, ben trovato, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio a tutti.
Ciao. Lo vuoi salutare?
Certo, ma perché questa per me è un'occasione per tirar fuori a Guido quello che magari non mi dice normalmente,
vogliamo
che magari,
svelare l'altarino.
Magari mi risponde che gli rompo le scatole, capito? Che poi...
Invece qui no. Guido sei obbligato a questo punto, come tu fossi, no, nel processo La Verità, nient'altro che La Verità.
Ma ecco, potrei anche agevolargli il compito, perché lasciando al direttore le domande al nostro ospite.
No, dicevo che sei un po' il prototipo perfetto per la nostra chiacchierata oggi, Guido, perché tu hai fatto delle giovanili da professionista, ma sei anche agente FIFA, quindi hai un doppio sguardo sia da protagonista in campo che anche da protagonista fuori del campo.
E ce l'ha, e la cosa buffa, e nonostante sia un 23enne, ce l'ha sul calcio dei football loyalty, degli
quindi
appassionati
nostro,
degli appassionati di vecchio stampo.
Sì, diciamo che sono un 24enne atipico, perché ultimamente sta un po' cambiando il modo di vivere il calcio. Con la nuova generazione si preferiscono più dei contenuti brevi come gli highlights, come partite più corte. Tanto che credo che il tempo effettivo potrebbe essere un'innovazione clamorosa al giorno d'oggi, ecco. E dimmi.
No, io ho la sensazione, ecco, che vi stanchiate facilmente.
Sì, la domanda è un po' quella.
Vi stanchiate facilmente, ma questo a tutto tondo, però nel calcio avviene lo stesso. Cioè, abbiate come qualcosa e vi spinga in maniera insofferente a voler arrivare possibilmente a qualcosa di significativo. Ora, al di là delle battute potrebbero venire facili, però è un po' così. Cioè, è una partita di calcio, hai parlato di gioco effettivo, questo significa che
non piacciono i tempi morti.
Il calcio tradizionale però ne impone tanti, i tempi morti.
Sì.
Sì, però è proprio quello che non piace alla nuova generazione, non piacciono i tempi morti, preferiscono contenuti brevi e che siano anche fruibili ovunque, perché ormai il calcio non si guarda solo in TV ma anche sui social, basta aprire un social e trovi migliaia di highlights di tutti i campionati e credo sia quello che oramai piace ai giovani d'oggi. Il rito della domenica allo stadio non c'è quasi più.
Mi viene da pensare però che tutto sommato, Tommaso, il VAR, va bene, nella sua lentezza, però sia stato un elemento che ai giovani non è dispiaciuto.
È
ti do un po' di ma è una mia considerazione.
Sì.
Per due ordini di ragioni, leggendo quello che era il rapporto dell'ECA, no? Il primo è l'esito. E quindi c'è attenzione, c'è interesse, perché non si sa come va a finire. Darà il rigore? Darà l'espulsione? Non la darà? Lo chiamano? Non lo chiamano? Va a vederlo? È la prima cosa, che capisce non ha nulla a che vedere poi con l'evento sportivo in quanto tale. E l'altro è la possibilità di creare un dibattito, perché quando almeno in casa mia, quando l'arbitro assegna o non assegna il rigore, faccio un esempio, poi parte il commento, certo, dell'arbitro alla televisione, e immediatamente dopo sulle chat di famiglia e immagino anche quelle tra amici, tra tifosi, partono subito le considerazioni su quello che ha detto Tizio, quello ha risposto Caio e soprattutto sulla decisione che è stata presa.
Sì, sì.
È possibile.
Condivido, e aumenta, è sicuramente interessante il VAR, in quanto è come se venisse segnato un gol, ecco, è sempre un punto di interesse e crea dibattito, ecco. Quello che piace oggi è il dibattito, potersi confrontare sui 10 minuti di possesso palla in cui non succede niente, è difficile creare un dibattito, ecco.
Sì, dovrebbe chiedere allora uno che cosa
fa.
Una
sorta di partita nella partita.
Sì, cioè, contenuti paralleli. Ora, volendo attraversare questo tuo percorso nei decenni, e poi invece si concentra tutto in un 23enne di adesso, te sei un giocatore di futsal
che non credo sia un'evoluzione,
io penso sia proprio un altro sport.
Sì.
Che però, curiosamente, è... non ha tempi morti, che è quello
che comunque ha avuto una sua evoluzione nell'ultimo ventennio.
Che ci dici del futsal come sport, che credo ti abbia conquistato, francamente, perché comunque Guido è un appassionato di calcio, ex giocatore di calcio, ma un convinto calciatore di futsal. Che cos'è che ti ha conquistato di questo sport, che poi tu trovi divertente anche da spettatore?
Diciamo che il futsal, rispetto a quello che dicevamo poco fa, è più vicino al mondo d'oggi e al nuovo linguaggio, a come viene visto oggi il calcio, perché c'è ritmo alto, non ci sono tempi morti, vengono segnati tantissimi gol ogni partita, e a me piace proprio per questo, l'intensità. È impossibile trovare noioso una partita di futsal, tempo effettivo. Quest'anno in Toscana, già dalla C1, dal massimo campionato regionale, c'è il tempo effettivo e rende il tutto, dal mio punto di vista, più attraente, ecco.
Ecco.
Peraltro, ripeto, 20-25 anni fa non esisteva praticamente come movimento, o sbaglio?
No, assolutamente. Ora
è in grande crescita, crescita. Sì. Credo esista, sì, da una trentina d'anni, però sì. Nell'ultimo periodo è in crescita.
È un movimento e per ora non ha grandi settori giovanili. È un movimento, e questa è una caratteristica. Questa è una perché i settori giovanili sono tutti quelli del calcio.
Sì, sì, è vero.
Prevalentemente, poi è chiaro, ci sono società che fanno anche settori giovanili, ma no, io sto parlando su larga scala. E poi ci si affaccia alle prime squadre più tardi, cioè il 18enne non c'è. Cioè un 22enne, 23enne è considerato uno giovane oggi,
sì,
nel futsal.
Sì,
e quindi è uno sport che puoi giocare mediamente più. Fino sì, alla soglia, volendo, quelli bravi fino alla soglia dei 40 anni. Però il futsal, Guido, ci serve come ponte per andare poi dove volevamo atterrare, cioè alla Kings League. Cioè noi pensiamo che dal futsal alla Kings League poi tutto sommato questo passo non sia così non sia così lungo. Che cos'è questo, se lo possiamo chiamare sport, che cos'è che piace della Kings
questo
League?
Questo spettacolo?
Il prossimo ospite che avremo con noi poi ci descriverà nel dettaglio questa Kings League. Però magari tu sei uno che la vive, no?
Diciamo che la Kings League può essere considerato uno sport, ma che comunque incontra show, social, community. C'è la possibilità di interagire con la chat, di commentare le partite, e è molto interattiva, ecco. E poi non esistono tempi morti, ci sono carte speciali, poi ne spiegherà meglio l'esperto dopo, però è un format fresco che coinvolge soprattutto la mia generazione e anche quella dopo, perché vuol dire che esiste già una generazione dopo la mia, ecco.
Sì, ma che cos'è che piace di più nella Kings League? Il gesto tecnico dell'ex calciatore, perché poi scopriremo che non sono solo calciatori affermati o ex calciatori, ma anche dei dilettanti che partecipano alla Kings League. Oppure, come dire, l'incognita di che cosa verrà fuori attraverso i vari aspetti del regolamento che, come dire, come se fossimo al Monopoli o al gioco dell'Oca, si tira fuori una carta e si scopre si deve ripartire dal via.
Secondo me è entrambe le cose. Poi un'altra cosa è anche il fatto di magari ritrovarsi in qualche ragazzo che ha fatto un percorso tipo il mio e si è ritrovato a giocare in eccellenza e magari aver avuto l'opportunità di reinventarsi in un nuovo sport e anche rivedersi in determinati ragazzi che si ritrovano insomma sott'occhio e al centro di miliardi di commenti, ecco.
Perché è un percorso diverso, cioè ti stai dicendo si può aver fatto un percorso di soddisfazione ma che poi non è sfociato in nulla e poi ci si può ritrovare attraverso il draft, cioè attraverso la scelta, no, che viene fatta da parte delle squadre, dei calciatori chiamiamoli non professionisti, a comunque giocare una competizione che è seguita tantissimo.
È seguita tanto quanto i campionati professionistici, ecco.
Ma quando si dice i dilettanti che fanno il draft e giocano insieme ai professionisti, significa che i professionisti hanno degli ingaggi, perché comunque sono campionati molto brevi. Ce lo puoi dire fra un minuto
e
andiamo in pausa?
Torniamo.
Perfetto, tra poco.
Scanner. È come
ancora in diretta, ancora con Scanner, l'approfondimento che stiamo portando avanti sulle, come le possiamo definire, le evoluzioni del gioco
alternative
più bello del mondo. Sì, alternative sembra che escludano, invece io credo che poi alla fine ci sia anche chi è appassionato.
Potrebbero
di
essere
forma
delle emanazioni, cioè va bene, dai, delle emanazioni. Guido, sei con noi?
Sì, sono con voi.
Ecco. Quanto si guadagna in Kings League?
In Kings League ho una vaga idea, è stato introdotto il salary cap.
Addirittura, prima ancora di cominciare hanno messo il salary cap.
Per evitare squilibri, immagino.
Sì, per evitare squilibri generalmente i rimborsi più cospicui vengono dati alle famose wild card, ossia ex giocatori o comunque quei giocatori che non hanno partecipato ai draft e quindi scelti direttamente dai presidenti. Magari per conoscenze o insomma principalmente sono ex giocatori o giocatori di serie D o addirittura serie C, perché è capitato nell'ultima giornata che un ragazzo in forza alla Cavese abbia giocato in Kings League, quindi ormai anche i professionisti si stanno affacciando a questa lega
e forse a differenza del futsal la Kings League somiglia al calcio, cioè voglio dire, mentre un forte giocatore di calcio non è detto che possa essere un forte giocatore di futsal,
no, certo,
ecco,
che no.
Forse per la Kings League non si può dire altrettanto, che dici?
No, io credo che un forte giocatore di calcio non è detto sia un forte giocatore di Kings League, perché con tutte le regole che ci sono non è semplice abituarsi, non è semplice abituarsi al terreno di gioco, da quello che ho capito, poi dopo ci sarà l'esperto che ci spiegherà.
No, ma questo ce lo puoi dire, perché che terreno è?
Giochi sul sintetico. Non è uguale in tutte le zone del campo,
ma tipo gomma o erba sintetica?
Perché non è uguale in tutte le zone?
Non ve lo saprei spiegare. Okay. Ha una pendenza particolare quest'anno in Italia, c'è stata qualche critica da parte di qualche giocatore, e poi insomma abituarsi a queste regole non è semplice anche a giocare uno contro uno, due contro
sì,
due,
però no? Quando siete 7 contro 7, quello è il gioco del calcio, non è che sì, si gioca futsal.
Quello è calcio, quello a 7, sì,
quello,
dai.
Sì, quello sì.
Quello per quelle caratteristiche le mantiene.
Per il 7 contro 7 sì, condivido.
Senti, ma i draft cosa sono? Una selezione alla quale si partecipa? Posso partecipare anch'io?
Chiunque, l'unica cosa è mandare una candidatura e vengono selezionati credo un centinaio di ragazzi che parteciperanno ai draft.
Ma sulla base, ecco, quindi c'è una selezione sulla base dei curriculum.
Sulla base dei curriculum
e poi ci vengono fatte delle prove proprio.
E poi delle prove a Milano e vengono scelti direttamente dai presidenti, credo.
Ma guarda, c'è anche qualcuno che ci scrive, come Enzo al 348 7513 933, che scrive: io la seguo ogni tanto su Twitch per curiosità, la Kings League, e anche per vedere la tecnica individuale e varie skill, e su alcuni canali mi parla di 80.000 spettatori più
si
o
sta
meno.
Parlando di in streaming,
sì, sì. Siamo lo so, poi su piattaforme
anche
social.
Anche lì si cambia completamente ottica.
Ho capito,
no?
Ma cioè, diventa un audience superiore a un certo. Como Venezia,
certo,
per intendersi.
Di molto superiore.
Cioè che Como Venezia se la fila più nessuno e una partita di Kings League va vicino ai 100.000 spettatori. È clamoroso.
Sì, ma tra l'altro non so se era la Nations Cup, che comunque era un torneo di nazionali, se
sì,
non sbaglio,
certo, sì.
Quello che si è giocato all'inizio, sì, di gennaio di quest'anno
hai
a Milano,
l'opportunità
la World Cup, sì.
E lì poi alla fine si è parlato forse di un paio di milioni di spettatori.
Ah, non la Nations League delle
nazioni. No.
Vedi, io parlo di calcio vecchio, sta per dire che con la Germania ce l'hanno rubata.
No, siamo alla Nations anche questa.
Ah, ok.
Vai. Rimaniamo molto incuriositi, vero?
Totalmente, anche perché... Vabbè, è chiaro che insomma, non so te, ma io una candidatura potrei mandarla.
Ma sicuramente
di questa trasmissione.
Magari ti fai fare una lettera da Rui Costa,
sì,
che ti raccomanda.
Guido, grazie.
Grazie a
e
voi.
In bocca al lupo, ovviamente, ma ti vedremo su un campo di Kings League prossimamente.
Ma mai dire mai, poi.
Mai dire mai.
Va bene. Grazie a Guido
grazie
Dini.
Tante.
Fra l'altro, ciao. Mi pare che l'ultima tendenza possa essere anche quella di coinvolgere qualche VIP, qualche elemento del mondo dello spettacolo. Ho visto gente
tipo
tirare rigori, sì, e non so la definizione, cos'è?
Sì, perché...
cantante,
no,
rapper,
non lo so, c'è questa...
Lo so, ora viene l'esperto che risponde poi al nome di Lorenzo Di Benedetto, quindi faccia nota anche nella nostra redazione, nonché vice direttore di tutto Mercato Web, che giustamente ha seguito un po' il fenomeno e ce lo può raccontare, la cosiddetta Kings League. Caro Di Benedetto, ben trovato.
Cari tutti, ben trovati. Ciao Giulio, ciao,
ciao
Tommaso.
Ciao Lorenzo,
che
grazie.
Cosa volete che vi racconti?
Tante cose, perché qui siamo tabula rasa.
A
noi.
Chi la mando la candidatura?
A chi la danno?
A chi la mando la candidatura?
Per giocare in Kings League.
Io
fare
posso
draft.
Dire benissimo allora, la mia nella
devi
Kings League.
Devi sapere che c'è, come diceva giustamente Giulio, un draft. Allora, partiamo a raccontare quello che sta succedendo. È finita la regular season, la possiamo chiamare così, ovvero 12 squadre, 11 partite, tutti contro tutti, e si fa una classifica. 12 squadre, le ultime due... fuori da tutto, e probabilmente chi prenderebbe Tommaso Loreto farebbe questa fine, ovvero andare arrivare ultimo, penultimo,
cioè, me per puntare
sa già come va a finire.
Pronto riscatto.
Dopodiché ci sono i play-in, ok, che sono delle ultime quattro, settima, ottava, nona, decima, che si incontrano tra di loro, dopodiché vanno agli ottavi di finale ad affrontare, dove entrano dalla seconda, perché la prima va già ai quarti di finale. Dalla seconda alla sesta, con quella qualificata dai play-in, si incrociano, semifinale, finale, a Torino il 22 maggio, mi sembra, dove ci saranno anche altre facce della Kings League, perché c'è la Kings League Francia e Germania.
Quello stavo per chiedere.
Si parla di spettatori, grandissimo numero, ma si parla di, diciamo, spettatori in streaming, no? Immagino.
Esatto, esatto.
Questi palazzetti poi li riempiono davvero?
Allora, c'è un palazzetto che io sono stato, perché mi hanno invitato prima dell'inizio della Kings League. Tra l'altro ho giocato anche a 10 minuti in una maniera imbarazzante.
Abbastanza apre le porte a chiunque.
Esatto, esatto. Ho giocato, poi, ma poi
abbiamo fatto la puntata di Scaldere e poi si scopre che era
sì, praticamente
un terreno di gioco, tra l'altro, difficilissimo.
Ecco perché.
Ma è vero, c'è cioè, zone diverse.
Una fatica a giocare.
Ma perché? Cosa c'è?
Perché è un sintetico strano.
Ma ora, con la sabbia?
Con la sabbia. Un sintetico che sulla carta, a guardarlo, a parte che è nero e grigio invece che verde, però poi più o meno potrebbe sembrare la stessa cosa. Ma il pallone rimbalza in maniera irregolare, fai una fatica tremenda a correre, quindi ci sono anche queste difficoltà. Tra l'altro i portieri raccontano della difficoltà, perché un tiro che sembra innocuo può diventare un pochino più complicato da parare. Ora, non che come giocare sulla sabbia, non è questo assolutamente, la regolarità c'è, però rimbalza a volte di più, a volte meno. Insomma, perché tutto questo? Perché si prova a creare spettacolo, giustamente.
Certo, il pallone non è a rimbalzo controllato come quello del futsal, quindi è un pallone assimilabile a quello del calcio tradizionale.
Sì, 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 assolutamente.
Allora,
sì.
Ti chiederemo poi qualcosa sulle regole, però chi ci ascolta sa già, sì, sa già che questo è un calcio che si divide, diciamo, divide la propria natura addirittura con i giochi delle carte o con il videogioco, diciamo. Ma i valori, siccome tu hai parlato subito di come verrà sistemata la griglia alla fine della regular season, i valori finali rispecchiano quelli tecnici, sì, e quindi tutti i trabocchetti che possono sorgere non incidono su questo, oppure davvero si può sovvertire i valori attraverso il regolamento?
Allora, possono incidere nella singola partita, ma poi alla fine i valori vengono fuori sempre, cioè la squadra più forte vince, quella più scarsa perde, questo o meglio, nella singola partita non è detto, ma alla fine di 11 partite la più forte può arrivare tra il primo e il terzo posto e la più debole arriva tra l'ultimo e il terzultimo. Questo è fuori discussione, perché comunque i valori ci sono anche, abbiamo parlato, mi hai detto che parleremo delle regole, c'è il draft,
che è questo famoso, questo una famoso, selezione.
Sì, esatto, fanno dei provini. Prima fanno dei provini, dopodiché vengono scelti X giocatori e c'è il draft, come funziona in NBA, per chi se ne intende.
Sì, sì, certo.
Ovvero in base a come sei arrivato l'anno prima, quest'anno non era così, c'è stato un sorteggio, ma prendi, scegli per primo, per secondo, per terzo e scegli la squadra. Dopodiché ci sono le wild card, che è un altro campo bello minato.
Cioè, ti puoi prendere il calciatore che vuoi?
Puoi prendere 3 wild card a squadra,
sì, che sono ex calciatori, presumibilmente.
Che sono chiunque, puoi sì, presumibilmente sì, ma se ex calciatori non per forza di Serie A. Mm. Tutti sono calciatori, perché tutti i giocatori della Kings League che sono
vengono dal calcio tradizionale.
Giocano a calcio.
Ancora?
Giocano a calcio, giocano in Serie D, in Eccellenza, giocano in queste
cioè i cosiddetti dilettanti, cioè quelli che non sono le wild card,
esatto,
sono calciatori in attività.
Esatto, e infatti perché si gioca di lunedì la Kings League, perché il turno si gioca di lunedì, perché almeno la domenica danno la possibilità ai giocatori di giocare nelle loro squadre.
Ma scusa,
quindi contente le società?
No, appunto, ma è un torneo riconosciuto la Federcalcio?
Assolutamente
questo?
No. Assolutamente.
E se si fanno male?
E se si fanno male, magari possono dire ok, non puoi andare a giocare in Kings League, possono dire se giochi con loro non giochi con noi, però magari ti girano anche le scatole, no? A dover dire addio a un giocatore che magari ti fa la differenza nella tua squadra. Perché, altra cosa da non sottovalutare, tutti i giocatori wild card escluse di Kings League sono sotto contratto con Kings League.
Cioè la
li
Lega.
Pagano tutti. La Kings
con la Lega,
League, esatto, la
e
Kings
non con
League,
il club,
la Kings League,
no,
che
la
paga,
Kings
come
League
se la
paga.
Lega Calcio pagasse,
esatto, la Kings League paga tutti i giocatori, le 3 wild card, se le vuoi, non sono obbligatorie, le pagano i presidenti. Chi sono i presidenti?
Ecco,
i presidenti sono i famosi streamer, e qui io mi fermo però, perché non è che
si va su un terreno che non è tuo,
si va su un terreno che è
cioè streamer sono gli youtuber,
esatto, quelli che streamano, quelli che, cioè, allora diciamo che lo streamer va grosso modo su Twitch.
Senti dove siamo finiti.
Va su Twitch. Quindi come sono stati scelti i presidenti? Sono stati scelti.
Ma che vuol dire sono stati scelti i presidenti?
La Kings League,
cioè la Lega che sceglie.
Allora, il signor Gerard Piqué, credo.
Partiamo dalla Spagna.
Cioè, Gerard Piqué, ex giocatore centrale del Barcellona, che tutti noi conosciamo, decide che il calcio è noioso. Ci dice il calcio è noioso.
Shakira, l'hanno ammazzato. Annoiato.
Decide che il calcio è noioso. E quindi dice: come faccio a fare un qualcosa che può essere, diciamo, può intrattenere, perché questo è un intrattenimento, è gioco del calcio ma è anche intrattenimento, come faccio? Creo una lega. Che problema c'è? Sono Gerard Piqué, ho talmente tanti soldi da poter poi pagare, insomma,
per
ora crea questa lega, ma le arrivano dalla Kings League, non penserei mica che butta e basta.
No, ma dico, va bene.
Anche perché è molto facile, perché poi si va di palo in frasca, cioè arriviamo a tutto. E crea la Kings League in Spagna. Fa tutto questo campionato. Da dove parte? Parte da questi streamer. Perché? Perché gli streamer muovono gente,
migliaia di persone.
Esatto. Quindi quello fa l'abbonamento su Twitch per vedere un ora non voglio cadere troppo, però uno che paga un abbonamento per vedere un signore che gioca alla PlayStation, insomma, quindi vuol dire che comunque hanno soldi da buttare, lo possiamo dire tranquillamente.
Ci stavo per dire qualcosa.
E crea questa cosa grazie anche a prendo l'altro ex giocatore amico mio, crea un movimento, e crea questo movimento dal nome Kings League. Dopodiché è talmente tanto vasto il consenso che la crea in Italia, la crea in Francia,
è sempre
la crea
lui
in Germania.
È
lui, è Kings League.
Allora, il marchio è suo.
Il marchio è suo.
Quindi la Lega, diciamo, della divisione italiana è... designa la Lega i presidenti.
Sì, e come li sceglie? Li sceglie in base al numero di follower che hai. Io ho intervistato su tutto Mercato Web tutti i presidenti, a parte Blur, che non sapete chi sia, che è il
Blair.
No, il numero uno degli streamer italiani, che ha più follower di tutti, più contatti di
che
tutti.
È presidente di una
che
squadra.
È il presidente degli Stallions, che sono arrivati secondi e che avevano già partecipato al mondiale per club in estate prima della nascita della Kings League. Sentite quante cose posso veramente partorire.
È un mondo,
da questo
è un mondo.
Cervello, pur non sapendo niente, cioè sapendo molto poco, cioè qualcosa insomma molto poco, crea questa va dai signori presidenti, che me lo hanno confermato, perché come detto li ho intervistati tutti a parte lui e Fedez, che non si sono fatti trovare perché sono troppo importanti, e tutti mi hanno detto, alla domanda come ci sei arrivato alla Kings League, sono stato chiamato dalla Kings League, da questo progetto che si stava creando, perché hanno scelto i migliori, diciamo più seguiti streamer d'Italia. Ne hanno presi questi e li hanno messi tutti
a tavolino.
Insieme. Esatto. E l'hanno vuoi fare il presidente di una squadra? Sì, bene. E quindi
perché evidentemente il gioco vale la candela.
Esatto. E...
però ci sono degli aspetti che secondo me avrebbero... come dire, meriterebbero comunque di essere menzionati, per esempio la carta che si estrae, cioè,
parlatene, perché io ignoro cos'è questa storia della carta.
Praticamente
si estrae prima di cominciare
prima della partita,
cioè ogni squadra estrae una carta
che può valere lo stop di un giocatore, tipo per 4 minuti il giocatore che scegli te estrai la carta e è segreta quella carta. Arriva a un certo punto della partita dove decidi di giocare la squadra, hai pescato prima della partita la carta che stoppa per 4 minuti un giocatore della squadra avversaria, quindi prendi il migliore, chiaramente, che ne so, parliamo di Fiorentina.
Loreto, devi star fermo.
Parliamo di Fiorentina, arriva il tecnico ieri del Cagliari, Davide Nicola, tira fuori la carta e dice ok, Moise Kean, che non c'era, però Moise Kean per 4 minuti non gioca. E per 4 minuti giochi con uno in meno e giochi senza il miglior giocatore. Poi può essere un calcio di rigore,
cioè ti autoassegni un
ti autoassegni un calcio di rigore, cioè la carta del calcio di rigore, c'è il calcio di rigore. Può essere la carta del scegli un giocatore che se fa gol in quei 4 minuti il gol vale doppio. Scegli ti autoassegni uno shootout. Tutte queste cose che chiaramente
lo shootout è quando parti
dal centrocampo
e
5 secondi per segnare.
Quello facevano gli americani anni 80 perché non avevano
e non esistono i pareggi alla Kings League.
Quindi si va sempre ai rigori,
agli shootout.
Leggo altre tre carte. Lo star player, cioè
scegli il giocatore che se segna vale doppio.
È sempre Loreto. Poi il Joker hai la possibilità di scegliere, cioè come avere una di questi. Però leggevo anche che c'è il rigore presidenziale.
Questa è un'altra cosa bella.
Cioè, allora, una volta a partita
ti puoi giocare il rigore presidenziale.
Ma non è la regola.
Quella non è una carta. Il rigore presidenziale c'è sempre.
Ah, c'è sempre. C'è
anche
sempre.
Vedi il presidente appoggia il bicchiere di Coca-Cola, cosa, i popcorn,
scende giù,
la sigaretta.
Scende giù.
Ma è per quello vestito, che Fedez tirò il rigore.
Esatto. A volte li tirano scalzi. Fedez.
Che ho visto ha tirato un rigore Fedez.
Tutti i presidenti hanno la possibilità, ma anche Luca Toni, perché Luca Toni fa parte della Kings League, che è un co-presidente, sono in due. E Luca Toni ha tirato 4 rigori, mi sembra ne ha sbagliati 3, giusto per...
Ma perché la porta quanto è grande?
La porta
è
calcio a 7.
Appassionando.
Calcio a 7. Però...
Sì, campo è da calcio a 7.
Calcio a 7 si gioca in 7, ma non dall'inizio.
E questa è interessantissima. Cioè, all'inizio si comincia 1-1, se non sbaglio.
2-2, cioè portiere più 1.
Sì.
Il secondo minuto entra il terzo. Alla fine del primo minuto entra il terzo. Alla fine del secondo minuto entra il quarto. E così via fino a che non si arriva a 7.
Mi ricorda quelle partite che si facevano in piazza a 00:30 in condizioni discutibili. E allora si cercavano dei correttivi alla formula originaria. Però ecco, possiamo dire che sta roba sta cominciando a prendere parecchio.
Assolutamente sì. Perché
cioè,
prima parlavamo mi dicevi via streaming, no? Che venivano seguite. Sono seguitissime perché le danno su Twitter, su Twitch, su YouTube. Chiaramente le danno anche in televisione, ma lì non riesci a sapere quanta gente le guarda. Ma se vai a fare la somma di Twitch, di quelli che l'hanno guardato su Twitch, di quelli che hanno guardato su YouTube, di quelli che hanno guardato su Instagram, su tutti i social, vengono fuori numeri pazzeschi, veramente dici non è possibile.
E la tua sensazione è che questa sia, come dire, un nuovo sport, un nuovo gioco, a prescindere da quella che possa essere l'etichetta, che è destinato ad attecchire o anche con le sue evoluzioni?
Mi viene tanto in mente il padel mentre parliamo.
No, invece è il contrario.
Il padel lo possono giocare tutti. Il padel è una cosa facile che tutti possono giocare, che è stata... Però da dove viene il successo del padel? Viene da due sport che erano difficili da fare per motivi diversi.
Ma sei protagonista nel padel.
Esatto.
Qui il protagonista è il follower che ti segue da qualsiasi parte del mondo.
Il padel però perché lo giochi? Perché per giocare a calcetto dovevi trovare 10 persone e quindi devi trovare 3-4 perché cioè, 3 più altri 3. Milano dovevi trovare te più altri 9, quindi era complicato. E dal tennis, che però tennis è difficile da giocare, quindi il padel è molto più facile, quindi unendo queste due cose esce fuori il padel. Ma il padel è una cosa che chiaramente perché piace, perché è facile da giocare, perché giochi te, come diceva giustamente Giulio poco fa. Questa è una cosa che guardi, non è che giochi.
Il motore è proprio sullo spettatore, non su chi lo pratica. Anche perché credo che siano dei tornei molto veloci, nel senso si gioca in pochi giorni, no?
Il padel?
No, la Kings League.
Tutto in un giorno.
Cioè, ma la regular season, no?
Sono 11 settimane.
11
settimane perché sono 12 squadre, devono affrontare tutte, quindi 11 settimane. Hanno fatto la prima, hanno stoppato perché c'era Sanremo, quindi hanno fatto la pausa la seconda e poi sono andati avanti per 10 giornate, per 10 lunedì consecutivi.
Ed è finito ora?
Quel lunedì scorso.
Cioè, cosa significa, Tommaso? Che nell'arco dell'intera giornata si esaurisce la giornata stessa. Esatto. Cioè giocano una partita dietro l'altro, perché non l'abbiamo detto, le partite durano 40 minuti.
Due tempi da 20.
E sono effettivi?
E sono effettivi.
Ecco. Quindi praticamente...
Infatti vanno lunghi
se,
a volte.
Se ti piace, perché poi insomma...
Quante sono? 5 partite? 6 partite. Partite.
Iniziano alle 17 e l'ultima inizia alle 22. Però finiscono a mezzanotte, cioè comunque perdono un'oretta,
certo,
non nemmeno troppo.
Avessero un ventafa 10-20 anni fa.
Divertente, è una sessione lunghissima questa.
Cioè io fatico a immaginarmi spettatore. 10-20 anni fa l'avrei vissuta dicendo no, io voglio giocare. E farmi buttare fuori, certo, ovviamente.
Ah, non abbiamo parlato degli arbitri.
Ecco, parlaci degli arbitri. Ci sono gli arbitri.
Certo, ci sono,
gli
arbitri.
Le pedate,
c'è il fuorigioco,
sono le infamate.
Ci sono i cartellini gialli che esci X minuti.
Ah, ecco, c'è l'espulsione a tempo.
Col cartellino giallo esci 8 minuti, esci 4 minuti.
Ma credo che anche il rosso non è un'espulsione definitiva.
No.
Visto proprio perché, come è congegnato, ci sono anche le carte che ti impongono, cioè, che ti permettono di far uscire un avversario.
Sì, sì.
Un certo
però
numero
giocare
di...
uno meno
è tanta roba.
Sì, e ci sono. Cioè, insomma, prendere un cartellino giallo, c'è il fuorigioco, c'è il VAR, c'è tutto.
Quindi del calcio abbiamo l'arbitro, abbiamo sostituzioni illimitate, il tempo effettivo, le ammonizioni e le espulsioni a tempo.
Cioè.
E sembra poi che gli sponsor siano
arrivati.
Certo.
Allora, sai, se i numeri di stream sono enormi.
Sì, ma giocano a Vismara, no? A Milano. Ora le finali le fanno a Torino. Hanno giocato la finale, hanno fatto il mondiale che l'hanno giocato all'Allianz Arena la finale. All'Allianz Stadium, lo stadio della Juve, e giocano
quindi
a Vismara.
Sul campo, no, gli hanno messo il fondo apposta.
No, però. No, hanno giocato sul campo.
Ah, sul campo.
E giocano a Vismara, dove gioca anche le giovanili del Milan, e hanno costruito una tensostruttura
apposta
tutta loro. Dopo, prima della prima giornata, avevano già lo sponsor che si chiamava, si può dire, tanto si dice il nome degli stadi, si è detto Allianz, si chiama Fonsis Arena, Fonsis le patatine. Accidenti. Quindi che hanno, diciamo, sponsorizzato tutto.
Caro Giulio Dini, che
vabbè,
eri rimasto
dai.
Al calcio inglese,
la
palla lunga e pedalare.
Palla lunga, quello, come
capito?
Si chiama? Fasciano che la spizzava.
Fasciano! Proprio lui. E oggi invece
che la spizzava.
Mi gioco la carta Dini, che quando segna vale doppio. Quindi
certo.
Tutti a fare
assist. Anche perché quanti? Gli ultimi minuti, no?
Gli ultimi due minuti c'è il gol doppio se non sono pari. Se tipo stai 5-5 non parte il gol doppio. Se stai 5-4 gli ultimi due minuti da 38esimo.
Pedate gli ultimi due minuti. Sì.
Bellissimo, dai, ci siamo incuriositi.
Sì, perché è un mondo evidentemente ancora molto sconosciuto.
Chissà se abbiamo incuriosito anche
tanti. Sì, vedo che insomma molti non lo conoscono a fondo.
Bene, abbiamo come dire contribuito in qualche maniera.
Grazie Lorenzo.
Grazie a voi.
Lasciamo a futuri impegni con la Kings League.
Ci torneremo, dai.
E noi ci torneremo. Se invece ci volete tornare voi, ci ritrovate sui podcast, anche su Spotify, o se no lunedì su TMV Radio. E noi ci ritroviamo la prossima settimana ancora con Giulio Dini, ancora con Scanner e chissà su cos'altro andremo ad approfondire.
Vediamo.
Ciao Giulio.
Saluto a tutti. Ciao. Yeah.